Buongiorno, buongiorno da Isabella Visetti, buon venerdì a voi all'ascolto, 9.34, Mille Voci parte un pochino in ritardo, ma rimaniamo con voi fino a mezzogiorno. 076-321-1113 è il numero per entrare in contatto con noi e che forse potete utilizzare se avete delle domande da porre a un dermatologo, perché infatti iniziamo a parlare di pelle che è l'organo più esteso del nostro corpo, quello che ci avvolge e ci protegge, quello che anche conta il maggior numero di malattie. Buongiorno Erika Alberti.
Buongiorno a te Isabella e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Hai detto bene, dunque possibilità di chiedere lumi a un professionista e lui corrisponde al nome di Davide Donghi e naturalmente è un dermatologo. Buongiorno dottore.
Buongiorno a tutti.
Dunque dottore, se dobbiamo pensare a quasi 2 metri quadrati di organo, che è quello che riveste la pelle, la dimensione di questo organo della pelle, diamo delle indicazioni esatte sulla funzione di questi 2 metri quadrati, oltre a essere il nostro biglietto da visita, immagino che ci difenda anche.
Beh certo, diciamo che è la nostra zona di confine, quindi da una parte è una barriera che impedisce a cose anche nocive di entrare all'interno, dall'altro comunque fa da filtro e permette invece a altre sostanze di entrare dove c'è bisogno, quindi quello che noi applichiamo sulla pelle non dimentichiamo che in alcuni casi può passarvi attraverso. E soprattutto, vista la stagione, ci protegge anche dall'azione dei raggi ultravioletti.
Se dobbiamo pensare al numero di malattie, dunque, è proporzionale tra l'estensione di questo organo e le malattie che possono colpirlo. Io mi cito semplicemente acne, psoriasi, dermatiti, eczemi, melanoma, di cui abbiamo parlato recentemente. Quanti sono le malattie e quali sono le più diffuse?
Beh, il numero di diagnosi effettivamente pare che sia il più elevato tra le varie discipline della medicina. Giustamente si spazia da patologie infiammatorie come appunto eczemi, psoriasi e via dicendo a tumori purtroppo sempre più frequenti fino anche a insomma malformazioni, infezioni, c'è veramente di tutto, sì, è veramente variopinto il quadro.
E nella sua esperienza clinica, dottore, c'è una differenza? Chiaramente si creano più patologie e c'è più pericolo di incorrere in disturbi quando si avanza con l'età, oppure anche i bambini possono essere affetti da patologie? Insomma, qual è la proporzione e quindi il consiglio da dare agli adulti all'ascolto?
Dipende da in quale ambito di patologie si considera, quindi possiamo dire tantissimi bambini vengono visti in una consultazione di dermatologia per certe patologie, quindi per esempio di tipo infettivo ad esempio, eczemi, acne e via dicendo, mentre più avanti si va con l'età e più c'è una prevalenza giustamente delle malattie tumorali o degenerative della pelle, quindi non si può dire che siano più gli anziani o più i bambini, ma dipende quale è il problema.
Messaggio che ci arriva da un ascoltatore: è vero che l'alimentazione e uno stile di vita sano aiutano ad avere una bella pelle, oppure è da leggere in bianco e nero, cioè gli stravizi la abbruttiscono, per esempio fumare, bere troppo, mangiare grassi?
Dunque, il fumo di sicuro, il fumo è ben dimostrato come faccia invecchiare molto più velocemente la pelle e abbia anche un effetto negativo su certe malattie tumorali e anche sull'acne, i fumatori hanno un'acne solitamente peggiore, magari che persiste anche in età adulta. Per quanto riguarda l'alcol ci sono meno indicazioni in merito, però è vero che se c'è un consumo di alcol molto elevato, quindi che causi delle patologie per esempio epatiche, questo si riflette poi sulla pelle. L'alimentazione possiamo dire soprattutto nella stagione calda si dice il consumo di frutta e verdura aiuta anche a scopo antiossidante, però ecco forse è la parte che meno concerne la pelle, possiamo dire.
Scusi, ma allora come dobbiamo curarla questa pelle se non con uno stile di vita, a parte chiaramente evitando gli stravizi e l'alimentazione, dal punto di vista fattivo noi che cosa possiamo fare, che strumenti abbiamo dunque per curare la nostra pelle?
Ma diciamo di oggettivo e documentato si può dire il grosso, veramente il grosso lo fa l'esposizione solare, questo lo si ripete da anni, ma non solo in chiave medica preventiva, ma anche in chiave, tra virgolette, anti-aging, perché in effetti si nota molto bene chi prende tanto sole, che lo voglia o no, anche per ragioni professionali, ha una pelle molto più vecchia, questo è ben oggettivato.
Dunque proteggersi con le creme solari o non esporsi?
La fotoprotezione migliore in generale è l'ombra e sono i vestiti, questo è fuori discussione. È chiaro che è un po' difficile dire alle persone state all'ombra o state al chiuso in queste stagioni, quindi allora sì, ovvia il problema con le creme solari, cercando poi di evitare i soliti orari che ben conoscono tutti, dove il sole veramente picchia troppo.
Allora, una domanda del pubblico ci porta al problema delle mascherine. Con le mascherine si irrita la parte intorno alla bocca, scrive un nostro ascoltatore o una nostra ascoltatrice. Vabbè, adesso forse non le dobbiamo più indossare così spesso, però cosa potrebbe essere un consiglio, dottor Donghi?
Dunque, si è visto con l'utilizzo delle mascherine, soprattutto quelle più occlusive, un aumento di casi di acne e rosacea, che è una, se vogliamo, una parente dell'acne, nella parte inferiore del viso. Quindi sì, non è una fantasia, ma è realtà. Cosa fare? Detergere bene la sera, per chi deve portare la mascherina tante ore durante il giorno, cercare di avere dei momenti dove prende un po' aria la pelle. Però purtroppo, almeno finché c'è stato questo obbligo, c'era poco da fare. Ora per fortuna sembra essere meno presente il problema e quindi le cose vanno decisamente meglio.
Rimanga con noi al nostro numero 0763211113, arrivano molti messaggi, glieli leggiamo dopo. Cristina Aguilera. Don't you keep me waiting all night long. ospite di Mille Voci oggi il dottor Davide Donghi, dermatologo. A lui stiamo facendo molte domande legate alla pelle, domande che arrivano anche dal nostro pubblico allo 076 321 1113. Un messaggio ci dice: sono Alessandro, sono un uomo di 32 anni, dimostro meno dell'età che dovrei avere per quanto riguarda il viso, però non ho una grande elasticità della pelle sulla parte del corpo, tipo fianchi, pancia, dove a causa di un po' di sovrappeso o delle smagliature di colore rosso, queste possono andar via? Dottor Donghi.
Sì, grazie della domanda. Dunque, succede spesso a chi perde peso dopo averne messo su o anche per questioni sportive o in gravidanza. Dunque, la smagliatura fortunatamente, posso dire, dal rosso virerà poi sul bianco in maniera del tutto naturale, quindi non ha bisogno di trattamenti in tal senso, ci vuole però pazienza, questo è vero. Quindi le creme purtroppo non servono a nulla. Al massimo si può discutere in un secondo tempo, quando la smagliatura diventerà bianca, se proprio sarà ancora molto fastidiosa dal punto di vista estetico, per esempio un trattamento laser, però sicuro non finché è di colore rosso.
Scusi dottor Donghi, lei mi sta dicendo che tutti i soldi che uno spende per le creme antismagliature in realtà non servono assolutamente niente, l'unico intervento che abbia un senso quando la smagliatura è bianca è il laser?
Esatto, eventualmente poi, mentre tutto il resto posso confermare non serve assolutamente a nulla, né di preventivo né di curativo.
Ma neanche preventivo, no. Idratare molto la pelle come raccontano in gravidanza.
Bravissimo,
no? Con
sì.
L'olio di mandorle,
brava.
Oli di tutti i tipi, quello non...
No. Dunque questo può far bene alla psiche, prendersi cura di se stessa eccetera, però in realtà la smagliatura è un danno ben in profondità, quindi tutti questi prodotti a quella profondità non ci arrivano.
Cioè, scusi dottore, lei mi sta veramente ribaltando tutte le certezze che ci hanno inculcato da anni e anni. Scusi, e anche per quanto riguarda dunque il capitolo enorme dell'invecchiamento cutaneo, della prevenzione, delle creme, di quello che ci viene proposto e promesso dal marketing, la sua risposta qual è?
La mia risposta è questa, è marketing, quindi l'unico anti-aging, in fin dei conti, è il famoso filtro solare, quindi questo l'industria l'ha capito e in effetti negli ultimi 10 anni sono apparse sul mercato creme di ogni tipo per viso, corpo, eccetera, contenenti anche un fattore di protezione solare, perché tutto il resto, i vari coenzimi, collageni e via dicendo, non entrano nella pelle, quindi secondo me è veramente un enorme spreco di soldi, investirei piuttosto su una crema, come detto, contenente un filtro solare.
Allora, la protezione, e dunque il filtro solare, ci chiedono qual è secondo lei il migliore da usare, sopra il 30, sotto non si discute?
Direi di sì, quindi specie sul viso che è molto esposto tutto l'anno, solitamente trovate in commercio di ogni marca queste creme viso che contengono un filtro UV30 e per la, diciamo, vita di tutti i giorni è più che sufficiente.
Per quanto riguarda, prima di tutto scusi ma sono scioccata da questa cosa, cioè non possiamo fare niente per prevenire l'invecchiamento cutaneo e cercare di arginarlo se non sistema anti-aging, cioè quello di non esporsi al sole o quantomeno il meno possibile o con filtri. Questa prima informazione è fondamentale. La seconda che volevo chiederle e che ci arriva anche da parte degli ascoltatori è naturalmente il tipo di pelle che uno ha, cioè il tipo di pelle oleosa, secca e poi ancora sensibile, disidratata, grassa. C'è una nostra ascoltatrice, Cinzia, che ci ha mandato un messaggio vocale, tra l'altro una voce giovanilissima, e lei dice che a 60 anni, nonostante si nutra costantemente di molte verdure, beva molta acqua, si trova comunque con una pelle molto secca. Per il tipo di pelle che uno ha, c'è un trattamento differenziato che abbia un senso, secondo lei?
Allora, questa dell'ascoltatrice è una domanda che viene fatta spesso: perché ho la pelle secca ma bevo 3 litri di acqua al giorno? Perché non è l'acqua che noi beviamo che finisce nella pelle, il fatto che sia più o meno secca dipende dall'attività delle ghiandole sebacee che abbiamo sulla pelle, questa non dipende da quanto beviamo, è una cosa costituzionale. Quindi chi ha una pelle secca, allora fa bene a idratarla con giustamente una crema emolliente, chi ha la pelle oleosa giustamente per favore non la idrati perché fa solo peggio, quindi piuttosto la deterga una volta in più durante la giornata, però aggiungere creme su una pelle già grassa non ha alcun senso.
Ci dicono, sempre gli ascoltatori, a proposito del fatto che serva alla nostra psiche il fatto di prendersi cura del proprio corpo, tipo prima quando faceva riferimento alle smagliature, a quando uno è in gravidanza, insomma il prevenire, il pensare di prevenire le smagliature con degli oli, delle creme. Quindi la psiche quanta importanza ha nell'arrivo di determinate patologie? Penso alla psoriasi prima fra tutte.
La psiche ha un ruolo molto importante, nel senso che la psiche non sarà la causa di queste patologie, ma può essere un catalizzatore. Infatti chi soffre di psoriasi, dermatite seborroiche, orticaria e via dicendo, sa molto bene che quando è particolarmente stressato o stanco la cosa peggiora. Quindi qui non si troveranno mai degli studi scientifici perché è impossibile oggettivare la cosa, però lo si sa da sempre, lo si spiega anche ai pazienti questo, certo che sì.
Un altro messaggio che arriva sempre allo 076 321 1113, lo dico per chi ci ascolta, ancora un paio di minuti per mandare i propri quesiti, ci pone sul fatto del detergere la pelle. Ci laviamo troppo spesso? È la domanda proprio secca.
Non direi troppo spesso, ma forse usiamo i detergenti sbagliati, perché soprattutto chi ha una pelle tendenzialmente secca dovrebbe evitare certi detergenti che fanno molta schiuma, perché più schiuma vuol dire maggiore sgrassatura della pelle, quindi andrebbe adattato un attimino a quello più che altro.
Dottor Dogg, esiste una differenza fra la pelle di uomini rispetto a quelle delle donne, oppure ha a che fare semplicemente con il DNA, quindi la costituzione genetica di ciascun essere umano?
Possiamo dire che non ci siano differenze sostanziali fra i generi, più che altro c'è una differenza su alcune patologie come ad esempio l'acne, che nella donna anche adulta sono più presenti a causa di fattori ormonali, però ecco, questo non ha a che fare con la struttura dell'organo pelle.
Certo.
Un altro messaggio ci porta ai deodoranti con alluminio. Sarebbero da evitare?
Ah, domanda molto discussa negli ultimi anni, anche qui evidenza ce n'è poca, poco di concreto, più teoria che altro. Si era parlato anni fa sull'eventuale ruolo di questi sali d'alluminio sullo sviluppo di certi tumori, ad esempio quello del seno. C'è stato un allarme iniziale non confermato, quindi questi prodotti sono comunque ancora sul mercato e si può dire al momento non abbiamo dei sospetti fondati, quindi non li eviterei a priori, no.
Dottor Donghi, questo è un capitolo, lo apriamo velocemente perché lo so che ci vorrebbe una trattazione di ore e ore. Parliamo di medicina estetica, trattamenti con il botulino, con l'acido ialuronico, fanno male oppure no? Ci scrive un'ascoltatrice.
Di base non fanno male, questo direi di no, poi come tutte le cose ci possono essere delle reazioni molto particolari, molto rare, per esempio di tipo allergico al materiale che viene iniettato, però ecco, non le classificherei come pericolose se vengono eseguite da un professionista affidabile, ecco, non da chi che sia.
Domandina, pelle sfoghi della pelle, mangio cioccolato, mangio salame o affettati e mi vengono i brufoli, perché?
Ecco, anche qua un po' diciamo di falsi miti, anche qui non c'è nulla di documentato in realtà, ogni genitore di ragazzo che arriva per l'acne fa la stessa domanda, però in realtà non, possiamo dire il problema non è clinicamente, scientificamente provato, ecco, non è mai stato.
Allora, un altro ascoltatore o ascoltatrice ci dice: mio figlio ha un'acne persistente. Che progressi si sono fatti in questi anni per la cura dell'acne? Ci sono diversi tipi di acne?
Ce ne sono vari tipi, si differenziano di base in merito al grado di infiammazione che si va a creare, che quindi poi può lasciare le famose cicatrici da acne. Ci sono forme molto aggressive come quelle nodulari, cistiche e via dicendo. Progressi a livello medico non ce ne sono stati molti, anche perché, va detto, i farmaci che abbiamo a disposizione sono talmente efficaci che svilupparne un altro penso che non convenga quasi nessuno, perché funzionano veramente troppo bene quelli già esistenti.
Ci scrive un'ascoltatrice, dottor Dong, prima di tutto si complimenta per le spiegazioni chiare ed esaustive, e poi ci dice che effettivamente lei ha 45 anni e purtroppo si è scottata col sole diverse volte su décolleté e ora quando prendo il sole mi escono subito delle macchie scure. Come posso fare per farle andare via? Metto sempre la crema con fattore 50.
Giusto, beh, questa è una prevenzione, quindi giusto. Farle scomparire andrebbero valutate, perché per esempio per le appunto lentiggini solari, come si chiamano di solito queste macchie, ci sono trattamenti ad esempio laser che funzionano molto bene, però giustamente se non viene fatta anche una prevenzione poi la cosa tornerà prima o poi.
Dottor Donghi, ultima domanda che ci arriva dagli ascoltatori a proposito delle lentiggini, delle macchie, dei nei. Ogni quanto bisogna controllarle farli controllare da un dermatologo, da uno specialista?
Non c'è una regola comune a tutti, infatti la convinzione che tutti debbano farsi vedere una volta all'anno è sbagliata. Ah. Va considerato il fototipo, quindi la pigmentazione della pelle più o meno chiara, la quantità di nei, la storia familiare, quindi andrebbe valutato caso per caso. Ci sono persone che devono addirittura andare due volte all'anno a farsi controllare e altre che vanno solo al bisogno, quindi non c'è una regola per tutti. È vero che però, attenzione, in caso di dubbio non bisogna farsi troppi problemi e farsi controllare, non è mai sbagliato questo.
Ultima proprio domanda, creme per la pelle secca del viso, che sostanza dovrebbero contenere? Perché ci citano delle marche, ma magari andiamo proprio sulle, diciamo, le sostanze che dovrebbero contenere, oppure anche l'effetto che la crema dovrebbe fare, perché delle volte capiamo anche noi che certe creme non sono adatte alla nostra pelle perché o non penetrano o scivolano via o si squamano, no? C'è un po' questo effetto.
Sì, cominciamo a dire cosa non devono contenere, quindi possibilmente non profumate e sul viso eviterei l'urea, che è la sostanza che si usa invece in altre parti del corpo perché potrebbe bruciare. Diciamo la glicerina è una sostanza molto importante in tutte queste creme e deve essere una crema con una consistenza che diciamo che lasci un pochino di oleoso sulla pelle all'inizio, poi di solito questo evapora, mentre le creme troppo liquide non servono a nulla, sono magari piacevoli perché uno dice ah bello è penetrata subito, non mi lascia unto, però serve anche a poco perché allora è troppo acquosa. Dopo, la crema perfetta non esiste per tutti, va cercata, vanno provate e poi una si trova che va sicuramente bene, però ecco, non c'è una sostanza principe, possiamo dire.
Grazie dottor Davide Donghi, dermatologo a Bellinzona, grazie di essere stato a Mille Voci e di aver risposto a raffica a tutte le nostre domande. Buona giornata.
Grazie
e buon lavoro.
Buona giornata, grazie.
Ecco 13 buone ragioni per preferire una birra, una come te e un panino a salame.